Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera. Buonasera a ciascuno di voi, amici cari, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Maria. E benvenuti a questo nostro appuntamento mensile, che è il primo del 2015. L'ultimo nostro incontro, se ricordate, è stato il 27 dicembre ed era la festa di San Giovanni Evangelista. Una coincidenza provvidenziale l'ho sentita. Perché? Ma perché proprio in questa festa di San Giovanni Evangelista, apostolo ed evangelista, abbiamo dato inizio alla lezione del Vangelo di Giovanni che ci accompagnerà in questo 2015. Accompagnerà i nostri appuntamenti mensili e la volta scorsa ci siamo soffermati sul prologo, l'inno sublime che anticipa liricamente i grandi temi della teologia giovannea. E così siamo entrati nel quarto Vangelo come attraverso una sorta di maestoso portale, l'inno del Verbo incarnato, il Verbo luminoso della vita che ha piantato la sua tenda nel cuore della storia. Ci siamo soffermati su questa pagina stupenda di alta poesia e che proprio nel tempo di Natale ci viene ripetutamente presentata dalla Chiesa, e noi eravamo nel clima liturgico adattissimo proprio per meditare e gustare questo splendido prologo. Questa sera noi proseguiremo la nostra lezione del primo capitolo di Giovanni, che possiamo intitolare così: la settimana inaugurale di Gesù Messia. E mi spiego. L'evangelista Giovanni ci tiene a descrivere accuratamente la settimana iniziale della vita pubblica di Gesù, come poi riprenderà a darci in dettaglio la settimana finale, l'ultima settimana della vita terrena di Gesù. Al vertice della settimana inaugurale troviamo una figura femminile, la madre, e saremo alle nozze di Cana. All'inizio dell'ultima settimana troveremo un'altra donna, una donna agapica, cioè pienamente amante, Maria di Betania, la donna che profuma i piedi di Gesù, la sorella di Lazzaro e di Marta. Ed è proprio con questo evento che ha inizio l'ultima settimana della vita pubblica di Gesù, perché l'Evangelista lo dice, 6 giorni prima della Pasqua. Uno che dice 6 giorni prima della Pasqua si tiene a scandire proprio l'ultima settimana. Dunque, vedete, già faccio memoria di quello che avevo anticipato, come è giusto che accada, nella introduzione. La volta scorsa, dando alcuni elementi di introduzione, avevo appunto sottolineato il linguaggio simbolico di Giovanni, le grandi articolazioni tematiche. Bene, la prima settimana inaugurale, l'ultima settimana conclusiva. Adesso vi dico di più. La prima settimana ha inizio a Betania, al di là del Giordano. Attenti che Giovanni Evangelista ci parla di 2 Betanie. La settimana ultima di Gesù avrà inizio anch'essa a Betania, perché Lazzaro, Marta e Maria abitano a Betania. Ma quale Betania? Quella vicina a Gerusalemme. L'inizio della vita invece pubblica di Gesù è a Betania, ma quale Betania? Al di là del Giordano, nell'attuale Giordania. Potremmo allora fare come un grande ponte narrativo intitolandolo così, da Betania a Betania. Già, da Betania al di là del Giordano, inizio con le 3 giornate del Battista, della sua testimonianza, a Betania di Giudea, vicino a Gerusalemme, inizio dell'ultima settimana della vita pubblica di Gesù. Vedete già quanti elementi indicativi, simbolici, evocativi. Allora, dopo questo ingresso, attraverso questo magnifico ideale portale, vi anticipo cosa faremo questa sera. Ho già detto, faremo la lectio del primo capitolo, dopo il prologo inizia la narrazione, e noi inizieremo la narrazione del Vangelo di Giovanni subito dopo il prologo, che ci porta a Betania, al di là del Giordano. Articolerò la nostra conversazione in tre momenti. Primo, le tre giornate del Battista, poi faremo un momento di stacco musicale. Quindi, secondo momento, maestro, dove dimori? È la domanda dei primi due discepoli che seguono l'agnello di Dio. Un altro stacco musicale e quindi faremo il terzo momento. Vedrete cose più grandi. È quello che Gesù dice a Natanaele di Cana e che dice ciascuno di noi. E che vi dico anch'io, se continueremo questa lectio del Vangelo di Giovanni, avremo modo anche noi di vedere cose più grandi, perché veramente entrare dentro le pieghe del Vangelo ed entrare dentro il Vangelo di Giovanni è un incanto, perché è il Vangelo più sublime, è il Vangelo spirituale, è su ali d'aquila, avevamo detto la volta scorsa, Giovanni è il simbolo dell'aquila. Allora cominciamo subito, ambientiamoci a Betania, al di là del Giordano. Questo luogo è stato messo in luce da un mio carissimo amico archeologo che ormai è nell'abbraccio del padre Michele Piccirillo. E per chi avesse in programma un viaggio in Terra Santa, lo consiglio, però occorre passare il Giordano e andare nell'attuale Giordania. Betania, al di là del Giordano, è lì che ha luogo la testimonianza del Battista ed è interessante come il nostro evangelista la racconta. Già nel prologo abbiamo sottolineato che per due volte ci sono come due inserti dentro questo inno al verbo luminoso della vita, due inserti che parlano di Giovanni. Il suo nome era Giovanni, non era lui la luce, ma venne per rendere testimonianza della luce. Ecco, il quarto Vangelo presenta il Battista come il testimone, come amico dello sposo, lo sposo è Gesù, come testimone del Messia. E la testimonianza del Battista si dispiega in un crescendo. Potremmo dire che giorno dopo giorno la luce si fa più intensa. Il beato Giacomo Alberione, il fondatore della famiglia Paolina, diceva che Dio non spreca la luce, ma accende, per così dire, la lampada, la lampadina, quel tanto che basta per fare il passo. Ecco, applicandola al Vangelo di Giovanni, potremmo dire che accade così col Battista. Giorno dopo giorno, una lampadina, la luce si fa più intensa. Allora, da un lato siamo sempre sullo stesso posto. Ci tiene l'Evangelista a dire che siamo lì, a Betania, al di là del Giordano. Dall'altra, l'Evangelista scandisce il Cronos. Il topos, il luogo, è il medesimo. Il Cronos, cronologia, il tempo, c'è una successione di tre giorni. Leggiamo il testo e vi accorgerete che è così, perché? Ma se a un certo punto, ed è al verso 29 del capitolo primo, l'Evangelista mi dice il giorno dopo, vedendo Gesù che passava, cosa vuol dire il giorno dopo? Vuol dire che c'è stato un giorno prima, ovvio, vero? Quindi il giorno dopo del giorno prima è il secondo giorno. Poi al verso 35 mi ridice il giorno dopo. Allora, il giorno dopo del giorno dopo, siamo al terzo giorno e quindi abbiamo tre giorni del Battista. Poi vedremo, perché il quarto giorno sarà Gesù che si mette in cammino, e poi vedremo Che cosa significa l'inizio, ad esempio, del capitolo 2? 3 giorni dopo ci fu un matrimonio. Insomma, è un bellissimo intrigo di tempo, di scansione temporale, che ci obbliga anche a riflettere sui giorni e sui giorni di cui non si parla, ma che ci sono e che servono per interiorizzare le esperienze, per assimilare gli eventi. Allora, partiamo anzitutto con la lezione del testo. Chi avesse il mio commento, avevo già nella puntata precedente, il 27 dicembre, indicato che seguiremo, ho scritto 2 volumi, piccoli volumi, sul Vangelo di Giovanni. Il primo si intitola I segni dell'amore, capitoli 1-11. Il secondo volume, Amore fino all'estremo. Sono pubblicati entrambi dalla casa editrice Messaggero di Padova, sono Lectio Divina Popolare e ci permettono di passare dai segni, Giovanni non li chiama miracoli, ma segni, al segno che è Gesù stesso. Allora, per chi avesse questo primo volume, I segni dell'amore, siamo a pagina 39, perché diversi di voi mi scrivono e mi chiedono anche dove poter acquistare questi libri. Li potete acquistare nelle librerie cattoliche, ma alle volte ci sono anche in altre, senz'altro dalle Paoline, dai Dioniani, dagli altri casi o librerie che avete nelle vostre città. Dunque, I segni dell'amore, Vangelo secondo Giovanni, il primo volume, e Giovanni Battista e l'agnello di Dio. Se non avete questo testo, avete però senz'altro il Vangelo, avete la Bibbia, allora prendete il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 19 seguente. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò. Io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Sottolineo, questo è il verso 23 del primo capitolo e questo versetto senz'altro ci è familiare perché lo troviamo in tutti i Vangeli, anche in Marco, Matteo e Luca, i Vangeli sinottici. Diversa però è l'ambientazione del quarto Vangelo. Vi dicevo nella introduzione che abbiamo fatto il 27 dicembre scorso che Giovanni canta per così dire fuori del coro, fa il solista. Alcune cose richiamano i primi 3 Vangeli, altre sono originali e noi adesso dobbiamo anzitutto ascoltare questo evangelista che ci presenta una testimonianza originale del Battista. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, ma perché dunque tu battezzi? Se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta. Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Ecco, se avete il testo, sottolineatela questa parola. Uno che voi non conoscete. Vi chiedo di sottolinearla, perché è sorprendente, non solo la gente non conosce il Messia che però è presente, è in mezzo a loro, Ma come sentiremo nel seguito del discorso, cioè il giorno dopo, anche il Battista dice di non conoscerlo. Dunque Gesù è il Messia presente, nascosto. C'è lì, è in mezzo alla gente che era andata per battezzarsi, ma nessuno sa chi sia. In mezzo a voi c'è uno che non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Anche questa è una frase da sottolineare, che la riprenderò, perché è già un elemento sponsale. Sciogliere il laccio del sandalo richiama alla figura anche di Boaz nel libro di Ruth, e il Battista poi espliciterà questa metafora quando dirà che lui è l'amico dello sposo. La sposa appartiene allo sposo. Vedremo. Intanto tenetela presente. Questo, continua l'Evangelista, avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Ecco, questo è il primo giorno. Così siamo introdotti nel luogo, Betania al di là del Giordano, perciò se vogliamo entrare nella terra promessa bisogna attraversare il Giordano, è significativo anche questo, il popolo di Dio entra nella terra promessa attraversando il Giordano, come aveva attraversato il Mar Rosso dovrà attraversare il Giordano, e il prodigio che era accaduto sul Mar Rosso sembra ripetersi al Giordano, perché si fermano appunto le acque. Il Battista sta battezzando al di là del Giordano e c'è in mezzo ai presenti uno sconosciuto. È il Messia sconosciuto, il presente sconosciuto. Nel primo giorno, cosa colpisce di questa testimonianza? La profonda onestà del Battista. Avrebbe potuto dar da intendere che era lui il Messia, perché già la gente lo pensava. Quando gli dicono, ma sei il Cristo? E lui, io non sono il Cristo. Tutti lo immaginavano. Sarebbe stato semplice per lui farsi passare per la teso, ma con grande onestà lui dice non lo sono. Sei il profeta? No. Allora chi sei? Sono una voce. La voce che grida nel deserto, la voce di cui aveva parlato il profeta Isaia al capitolo 40, il libro della consolazione, che si apre così. Isaia, profeta Isaia, capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo. Dunque il Battista si sente come quella voce mandata a consolare anzitutto il popolo. Consolate il mio popolo, dite che è finita la sua schiavitù. Voce che grida nel deserto di preparare la via al liberatore, a colui che viene come il Messia, il Signore potente. Continuiamo la nostra lettura per poi fare altre sottolineature. Verso 29, il giorno dopo, dunque il secondo giorno, vedendo Gesù venire verso di lui, disse il Battista, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Attenti, perché il secondo giorno il nostro Battista sembra un fiume in piena, anzi una cascata, sa tante cose di questo sconosciuto. E potremmo dire che quello che il Battista qui ci annuncia è come un concentrato di cristologia. Ascoltiamolo attentamente, perché è un compendio di cristologia, cioè, se lo volessimo analizzare, noi sappiamo già da queste parole del Battista tutto di Gesù. Dice, ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo, egli è colui del quale ho detto dopo di me, viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo. Ecco, ci siamo. Vedete? Il primo giorno aveva detto, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. Il secondo giorno dice: io non lo conoscevo. Quindi neppure il Battista conosceva Gesù. Voi mi potreste chiedere, ma come, non era suo parente, non era suo cugino? Magari di questo ne parliamo poi nel dibattito, eh? Intanto facciamo attenzione al testo, mettiamo per prima cosa il testo nella testa, non la testa nel testo, non ficchiamo dentro nel testo tutte le nostre idee e pensieri, ma cerchiamo di ascoltare il testo come se fosse la prima volta. E allora lasciamoci colpire, quasi inciampiamo in questa espressione del Battista: io non lo conoscevo. Dobbiamo prenderlo sul serio, eh? Se lo dice: io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. E continua: Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo. È la terza volta. La prima volta ha detto: voi non lo conoscete. Adesso per due volte sta dicendo: io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Finisce così il secondo giorno del Battista, il secondo giorno della testimonianza del Battista, e direi è già luce piena, è già proprio, sono accese non due candeline, ma proprio luci potenti, è come un faro che illumina il volto del Messia. Sentite quante cose sta dicendo il Battista di Gesù vedendolo passare. Anzitutto una cosa nuova: ecco l'agnello di Dio. Anche questo noi siamo ormai abituati a sentire questo, perché ogni volta che andiamo alla messa sentiamo queste parole, ripetiamo: agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. E anche nel Gloria diciamo: tu che siedi alla destra del Padre, agnello. Ma queste parole nei Vangeli le trovate solo sulla bocca del Battista e le trovate solo nel quarto Vangelo. Vi posso anticipare, mai Gesù ha detto di sé: io sono l'agnello di Dio. Ed è un po' strano, se ci pensiamo, perché Gesù conosceva il linguaggio pastorale, dice di sé: io sono il pastore. Dice di se stesso: io sono la porta delle pecore. Io sono il pastore, quello bello, quello buono. Ma non dice mai di sé: io sono l'agnello di Dio. Come mai? Anche questa domanda tenetevela dentro. Voglio suscitarvi anzitutto interrogativi. A dire queste parole è il Battista. E noi dovremmo aspettare la conclusione, dovremmo arrivare sul Golgota per vedere il compimento di queste parole, quando un altro Giovanni, non Battista ma l'Evangelista, ci dirà che questo Messia è stato ucciso come un agnello senza rompergli alcun osso. Allora potremmo dire: c'è un altro arco narrativo che da Betania al di là del Giordano ci porterà sul Golgota. Intanto tenete, vedete quante lampadine anche dentro di noi che si accendono. Dunque, il secondo giorno della sua testimonianza, il Battista è molto loquace, sembra un torrente in piena, perché ci dice che non lo conosceva, ma che lo ha riconosciuto per il fatto che Dio gli aveva detto: colui sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito Santo, è lui il Messia. E lo Spirito gli rivela che non solo Gesù è il Messia, ma addirittura il Figlio di Dio. Verso 34, io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Mi viene da sottolineare questo elemento. Cosa accade il secondo giorno, il giorno centrale della testimonianza del Battista, di fronte a tutta questa cascata di affermazioni rivelative del Messia? Cosa accade? Nulla. Silenzio. Nessuno dice niente. Notate bene che il Battista era lì circondato dai suoi discepoli, aveva un gruppo di discepoli, e dalla folla. La testimonianza che abbiamo ascoltata, il Battista la dice ai presenti che erano accorsi numerosi per farsi battezzare. Ora, lui vede passare Gesù, dice, ecco l'agnello di Dio, e tutte queste altre cose che abbiamo appena ascoltato, e che cosa accade? Nulla. Silenzio. È come se di fronte a questo effluvio di parole, a questa cascata, necessitasse il silenzio per interiorizzare. E dunque nulla si muove, silenzio. Il giorno dopo, dunque il terzo, Giovanni stava ancora là, dunque siamo sempre a Betania, al di là del Giordano, e stava là con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, perciò il Battista coglie Gesù anzitutto con l'occhio. Gesù sta passando, Gesù è in movimento, e il Battista, se mi consentite, come se avesse una cinepresa, riprende Gesù con il suo sguardo e dice a questo punto solo due parole: ecco l'agnello di Dio. Il giorno prima aveva aggiunto colui che toglie il peccato del mondo, e poi ha detto tante altre cose. Il terzo giorno non dice nemmeno colui che toglie il peccato del mondo, dice semplicemente ecco, letteralmente in greco, ide, che vuol dire vedi, vedi l'agnello di Dio. E a quel punto, queste due parole hanno il potere di mettere in moto qualcosa di straordinario. Accade qualcosa il terzo giorno. Cosa accade? Accade che i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Stupendo. Al terzo giorno, vedete il crescendo? Siamo sempre sullo stesso luogo, Betania, al di là del Giordano. Ma la luce aumenta, le parole si riducono. Il terzo giorno basta solo dire ecco, vedi l'agnello di Dio, e accade qualcosa, accade che il Battista si impoverisce, che due dei suoi discepoli, potremmo dire del suo gruppo, lo lasciano per seguire l'agnello. Ma che grande il Battista! Pensate soltanto nei movimenti, o anche io penso nelle comunità religiose, se supponiamo due lasciano per andare in un'altra congregazione, mica siamo così contenti. E il Battista invece si rallegra, perché lui è l'amico dello sposo, e la sposa simbolicamente rappresentata anche da questi due discepoli che lasciano il loro maestro, il Battista, per seguire l'agnello. E tutto questo accade il terzo giorno. Ora, il terzo giorno è un altro elemento simbolico, vedete? Il terzo giorno per noi è anche già rinvio alla risurrezione. Il terzo giorno risuscitò dai morti. Ebbene, il terzo giorno della testimonianza del Battista accade la cosa sorprendente che mette in moto un nuovo corso della storia, la sequela dell'agnello. Nell'Apocalisse si parlerà proprio di coloro che seguono l'agnello ovunque esso vada. E qui abbiamo i primi due che seguono l'agnello. Sono Andrea, il primo discepolo secondo il quarto Vangelo è Andrea, Ecco perché i nostri fratelli ortodossi venerano tanto Sant'Andrea, il fratello di Pietro, perché lui, secondo il quarto Vangelo, il primo a seguire Gesù. E poi c'è un altro di cui si tace il nome, probabilmente è l'evangelista che si descrive in questo che è poi il discepolo amato. Due dei discepoli del Battista, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Ma ora chiedo uno stacco musicale e nel frattempo che ci sarà un po' di musica, voi interiorizzate queste tre giornate del Battista, ambientate a Betania al di là del Giordano, magari immaginatevi anche voi lì e immaginate come la luce si fa sempre più forte. Non lo conoscevo, neppure voi lo conoscevate, ma c'era, è il presente sconosciuto. E quando lo Spirito gli apre gli occhi, come lo presenta? Come l'agnello di Dio, come l'uomo pieno dello Spirito Santo. E il terzo giorno, due dei discepoli del Battista s'allontanano dal Battista per seguire l'agnello. Stacco musicale.
Quando l'amore chiama, seguitelo. Quando la sua voce vi parla, credete in lui.
Allora, anzitutto ringrazio Claudio ed Elisa, i miei carissimi conduttori, per aver scelto Quando l'amore chiama, seguitelo, della mia amica e consorella Piera Cori. Sono stati bravissimi perché questa sera si faranno sentire proprio dei brani molto in sintonia con quello che sto spiegando, tratti appunto dal CD di Piera Cori, questo è Quando l'amore chiama, seguitelo. Grazie, grazie Claudio ed Elisa anche per questo. Abbiamo fatto il primo dei tre momenti di lezione che vi avevo enunciato, le tre giornate del Battista, ambientate a Betania, al di là del Giordano, con una luce sempre più forte che ci porta nel terzo giorno a far strada dietro a Gesù. E questo far strada dietro a Gesù, il terzo giorno, trova espressione anzitutto in una domanda. Il secondo momento, quindi, di questa nostra lezione lo intitolo così: Maestro, dove dimori? È proprio la prima domanda che troviamo sulla bocca dei due discepoli, ex ormai discepoli del Battista, che seguono l'agnello. Ascoltiamo il testo. I suoi due discepoli del Battista, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa «maestro», «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Stupendo, eh? Vedete come culmina il terzo giorno? Culmina nell'incontro con il maestro, ma Rabbì, dove dimori? Ma anzitutto vorrei richiamare la vostra attenzione su questo gioco di sguardi, di domande. Immaginiamo la scena, Gesù che se ne va avanti, il Battista lo ha come bloccato con il suo sguardo, vedi l'agnello di Dio, ma Gesù stava passando e continua a camminare. Poi ci immaginiamo allora i due discepoli del Battista, Andrea e l'altro, che seguono l'agnello. E se Gesù però non si fosse girato, che sarebbe accaduto? È Gesù che si gira. Si sente seguito Gesù, allora si volta, è interessante, il voltarsi, cioè Gesù si gira e pone il suo sguardo su di loro, li guarda e pone anche una domanda: che cosa cercate? Questa domanda apre il dialogo e la troveremo di nuovo alla fine del Vangelo. Vi ricordate Maria di Magdala quando andrà al sepolcro? Tutta in lacrime, cosa si sentiva dire dagli angeli? Donna, perché piangi? Che cerchi? Maria di Magdala non interessano tanto gli angeli, interessa Gesù. E quando il giardiniere ripeterà la domanda che gli hanno fatto gli angeli, donna, perché piangi? Chi cerchi? Lei sarà proprio a questo punto che ripeterà, hanno portato via il mio Signore, se sai. Vedete, allora, queste domande, che cercate? Chi cerchi? Ma sentiamole anche rivolte a noi. È come Maria di Magdala il giorno dopo il sabato, si sente dire chi cerchi. Così all'inizio, la prima domanda è che Gesù rivolge ai due che lo seguono è: che cosa cercate? Sono le prime parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni e hanno il tono di una domanda viva, esistenziale, come a dire: ma che cosa ti spinge a cercarmi? Ehi, tu che mi stai ad ascoltare, tu che mi vieni dietro, che cerchi? Che cosa ti spinge, in altre parole, a seguirmi? Gesù si premura che siano esplicitate, in altre parole, le autentiche ragioni della ricerca. Perché mi venite dietro? Pensate forse che gli affari vi vadano meglio? Pensate che vi dia qualche cosa in più in termini di fama, di prestigio? Che cosa cercate? E a questa domanda i due rispondono con un'altra domanda. Interessante, no? Alla domanda rispondono con una domanda, è un metodo che troveremo spesso nel Vangelo di Giovanni. Infatti, che cercate? Loro rispondono: Rabbì, dove dimori? Vedete? Come a dire che cosa cerchiamo? Cerchiamo di stare con te, dov'è che dimori? Chiaramente non sono interessati all'indirizzo, infatti Gesù non risponde offrendo il suo indirizzo, bensì venite e vedrete, cioè dove dimora il Figlio. Il Battista ci ha appena detto che Gesù è il Figlio di Dio. Dove dimora il Figlio di Dio? Giovanni Evangelista ce l'ha già anticipato nel prologo. Dove dimora? Dimora nel seno del Padre. Allora, il dimorare sta a indicare gli affetti. Ma dai, dov'è che hai le radici? Dov'è che hai i tuoi interessi? Dove dimori? Dov'è il tuo giro di pensieri, la tua casa interiore? Non è semplicemente l'indirizzo, la tua casa. Dovremmo fare tutto il Vangelo, cioè entrare nella lettura profonda, conoscere Gesù per capire dove dimora Gesù, e ce lo dice nel prologo, ma lo sapremo alla fine. Il Figlio dimora nell'abbraccio del Padre, e il Figlio andrà proprio, tornerà al Padre per preparare anche a noi questo posto, e ci dirà alla fine del Vangelo: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se non fosse così non vi avrei detto vado a prepararvi un posto. Allora vedete, questo ci sarà detto alla fine. Il Figlio dimora nella casa del Padre e c'è posto anche per noi. Ora già i primi due discepoli gli chiedono: Rabbì, maestro, dove dimori? Venite, vedrete. E l'esperienza è stata così forte, così toccante, così significativa, che a distanza di anni, perché quanto tempo sarà passato da quel primo incontro a quando poi l'Evangelista ha redatto il Vangelo, eppure se lo ricorda, erano quasi le 4 del pomeriggio. L'ora del tè, direbbero gli inglesi, l'ora di un incontro indimenticabile per Andrea e l'altro discepolo. Non si può dimenticare quell'incontro primo e fondamentale che segnerà tutta la loro esistenza. Ma questo terzo giorno, siamo ancora dentro il terzo giorno, che comincia allora con ecco l'agnello, soltanto questo è il terzo giorno, ecco l'agnello di Dio, i due che si mettono in seguito, al seguito di Gesù, sguardi reciproci, Gesù che si gira e li guarda, domande, Rabbì, dove dimori? Venite, vedrete. E rimasero con lui, dice il testo, rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio, però non si può rimanere con Gesù, punto e stop. Come neppure sul Tabor si può restare soltanto sul Tabor. È bello per noi stare qui, dirà Pietro. Sì, facciamo 3 tende. Sì, non sapeva quello che diceva, sottolinea l'Evangelista. Gesù dirà che occorre scendere. Allora, anche qui, è bello stare con Gesù. Ma quel giorno indimenticabile, come si conclude? Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Ecco, vedete la dinamica che è fondamentale e che dovrebbe caratterizzare la nostra vita cristiana, che viene spesso ripresa anche da Papa Francesco. Anzitutto deve esserci l'incontro con Gesù. Ma se tu ti incontri veramente con Gesù, se fai esperienza di Gesù, se quel giorno, quel momento dell'incontro con Gesù ti scava e ti segna dentro al punto che non lo dimenticherai mai più, allora tu non puoi tacere. Allora Andrea corre da suo fratello e lo porta da Gesù, ma che bello anche questo, vedete, il fratello porta il fratello. E se negli altri Vangeli, ad esempio domani chi è andato già a messa questa sera o ha sentito il Vangelo si accorgerà che secondo Marco Gesù chiama Simone e Andrea suo fratello, ecco, nel Vangelo di Marco è così, anche in Matteo è così, ma nel quarto Vangelo, cioè il Vangelo secondo Giovanni, il primo è Andrea, ed è Andrea che porta da Gesù suo fratello Simone. Per questo quando Papa Francesco è andato in Oriente c'è stato l'abbraccio con il patriarca, l'ha chiamato il fratello, le chiese sorelle. La Chiesa d'Oriente venera Andrea, fratello di Pietro, perciò Andrea e Pietro fratelli come la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli. Ora, anche qui notiamo una cosa, non gli dice Andrea a Simon Pietro, abbiamo trovato l'agnello di Dio, ma decodifica la metafora e dice abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su Gesù, su Pietro, Gesù disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Ecco, il seguito, potremmo anche sottolineare un'altra dimensione. Come reagisce Simone? Cosa dice Pietro? Assolutamente nulla, neppure una parola. Almeno Andrea aveva posto la domanda, Rabbì, dove abiti? Pietro invece che dice? Niente, neanche una parola. Entra in scena umilmente, accettando di essere guidato e condotto da Gesù. Accetta che sia suo fratello Andrea a portarlo da Gesù. Eppure proprio in questo fidarsi e lasciarsi guidare dal fratello si intravede, secondo la prospettiva dell'Evangelista Giovanni, la grandezza di colui che Gesù chiamerà a pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle, l'agnello di Dio che chiamerà Pietro a pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle. E il maestro non è che si perde a fare i complimenti ad Andrea, bravo Andrea, hai avuto una grande capacità persuasiva, niente di questo, Ma cosa fa Gesù? Scruta Simone, il figlio di Giovanni, e gli cambia subito il nome. D'ora innanti ti chiamerai Cefa, Kefas. È un nome aramaico che significa roccia, pietra, da cui appunto Pietro. Ma Pietro viene dal greco Petros, in aramaico Kefas, roccia. Ed è chiaramente un nome simbolico, perché è Simone, chiamato da Gesù Pietro, è la pietra rocciosa su cui Gesù costruisce la propria casa. Dunque impariamo il metodo. Andrea conduce suo fratello Simone da Gesù. E ora che cosa accade? Dobbiamo andare avanti con la nostra settimana. Partiamo il giorno dopo, verso 43 del primo capitolo. Il giorno dopo, allora siete bravi in matematica? A che punto siamo arrivati dei giorni? È il quarto. Il primo giorno ci ha raccontato che c'è stata un'ambasciata che va dal Battista, che si trova a Betania al di là del Giordano, a chiedergli appunto tu chi sei. Il giorno dopo il Battista dice io non lo conoscevo, ma colui sul quale ho visto scendere lo spirito, eccetera, eccetera. Il giorno dopo, vedendolo passare, siamo al terzo, il giorno dopo è il quarto. Quindi al quarto giorno Gesù volle partire per la Galilea. Il giorno dopo, il quarto, volle partire per la Galilea e trovò Filippo e gli disse, seguimi. Anche questo sottolineatelo, perché? Perché Filippo è il primo a cui Gesù, nel Vangelo di Giovanni, dice seguimi. Agli altri Gesù non ha detto niente, sono stati loro a seguire Gesù. Gesù non ha detto ad Andrea seguimi, ma piuttosto è Andrea che, avendo sentito il Battista dire ecco l'agnello di Dio, lascia il suo maestro e segue Gesù. Quindi spontaneamente Andrea è andato dietro a Gesù. Mentre Filippo è il primo a cui Gesù dice seguimi. E cosa risponde Filippo? Nulla, come Pietro, nulla, neanche una parola. L'evangelista precise, e perché questo silenzio? Ma anche questo silenzio è significativo. È come se questa parola di Gesù ha toccato così in profondità il cuore prima di Simone e poi di Filippo che non c'è bisogno di dire niente, c'è solo un silenzio meditativo, un silenzio contemplativo, proprio come quello di Maria che accoglie il Verbo. E la narrazione continua dicendo che Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro, dunque venivano dallo stesso paese. Betsaida si trova in Galilea, sul lago di Tiberiade o il lago di Galilea, dove il Giordano entra nel lago, quindi al nord rispetto, più a nord di Cafarnao. Filippo trovò Natanaele e guardate cosa fa, quello che Andrea ha fatto nei confronti di Simone, suo fratello, ora Filippo lo fa nei confronti del suo amico Natanaele. Trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè, nella legge, i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse, da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose, vieni e vedi. Ha imparato il metodo. Cosa aveva detto Gesù ai due discepoli che gli chiesero, Rabbì, dove dimori? Venite e vedrete. Venite ora, venite è un presente, un imperativo presente, vedrete al futuro. Adesso Filippo dice a Natanaele, vieni e vedi. Natanaele lo aveva sfottuto, per così dire, cioè, ma da Nazareth. Natanaele è di Cana di Galilea. Anche questo è un aspetto sul quale ritornerò, perché i Vangeli sinottici non parlano di Cana, Marco, Matteo e Luca non ci parlano mai di Cana, mentre per il quarto Vangelo Cana è così importante che da Cana si comincia e a Cana si dovrà ritornare, da Cana a Cana, lo faremo la prossima volta. Allora, Cana e Nazareth sono molto vicini e Natanaele, con ironia, da Nazareth può venire qualcosa di buono? Come dire, ma è così insignificante. E Filippo aveva presentato Gesù come colui del quale hanno scritto Mosè nella legge, nei profeti. È un modo per dire, è colui del quale parla la Bibbia, è colui del quale parlano le scritture, è colui che noi attendiamo. E aggiunge, il figlio di Giuseppe, ecco il paradosso, possibile mai che colui di cui parlano le scritture sia il figlio del carpentiere che viene da Nazareth? Ma no, non me la raccontare. E Filippo, vieni e vedi. Ma a questo punto facciamo un altro stacco musicale e immaginiamoci la scena di Filippo che riesce a convincere Natanaele e lo porta da Gesù. Proseguiremo dopo lo stacco musicale. Dunque, riprendiamo la nostra lectio, siamo al terzo momento che lo intitolo così, vedrete cose più grandi, perché? Ascoltiamo cosa dice Gesù a Natanaele. Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò, ma come mi conosci? Gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele, Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti ho visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Allora, alcune sottolineature. Anzitutto abbiamo visto che Natanaele sulle prime reagisce assai male, è del tutto scettico nel confronto rispetto all'entusiasmo di Filippo, non può accettare l'idea che il Messia venga da Nazareth. Anzi, questa cosa sembra irritarlo, da Nazareth può venire qualcosa di buono, certo che no, secondo Natanaele, ma Filippo non si attarda in discussioni, lo invita a fare esperienza diretta, vieni e vedi. E qui dobbiamo fare i complimenti a Natanaele, perché non è un cocciuto, si lascia provocare, accetta la sfida, accetta di andare da Gesù, per rendersi conto personalmente di ciò che l'amico gli aveva detto. E questo gli fa onore, eh? Questa apertura e disponibilità segnano decisamente un punto a netto favore di Natanaele. In effetti, Gesù lo accoglie con un magnifico elogio. Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Stupendo, lo potesse dire anche di noi, Signore. Cioè, sei un uomo, un credente, veritiero, autentico, non ipocrita, un vero israelita. E Natanaele reagisce prontamente, come mi conosci? È un tipo Natanaele che non si lascia catturare da un complimento, però il maestro gli dà un segno, un segno di conoscenza così mirato, ti ho visto quando eri sotto l'albero di fico, che Natanaele ne rimane come sbalordito e subito confessa senza esitazione che Gesù è il Messia, il figlio di Dio. Troppo velocemente sembra dire Gesù, calmati ragazzo, credi semplicemente perché ti ho detto che eri sotto l'albero dei fichi, vedrai cose più grandi di queste. Notate però, anche qui, l'Evangelista si muove su due piani, Da un lato ci desta curiosità su questo Natanaele che stava appunto sotto l'albero di fichi, che cosa vorrà dire, questo dettaglio dell'albero di fico ha decisamente incuriosito gli esegeti, è un dettaglio per certi aspetti oscuro, misterioso, però la scrittura offre anche degli sfondi di collegamento. Ad esempio, nel profeta Osea si dice al capitolo 9, trovai Israele come uva nel deserto, ebbe riguardo per i vostri padri come per i primi fichi. Sapete che l'albero di fico noi li chiamiamo i fioroni, cioè i primi fichi che maturano. Ecco, su questo sfondo Natanaele apparirebbe come il rappresentante del vero Israele, cioè dell'Israele fedele alle promesse di Dio, diversamente dalla generazione idolatra di cui parla Osea nel seguito della citazione. E la qualifica che Gesù gli fa, vero israelita, potrebbe appunto confermare questa interpretazione, un'ipotesi suggestiva. Ma a me non dispiace neppure lasciare il dettaglio oscuro, l'importante è che Natanaele si è sentito conosciuto, e questo ritornerà nel quarto Vangelo. Pensate cosa accadrà alla Samaritana, quando Gesù le dice, hai detto bene perché di mariti ne hai avuti cinque, questo con il quale stai non è tuo marito. La donna che cosa dice? Vedo che sei un profeta, cioè si sente conosciuta. Ugualmente qui accade per Natanaele, si sente conosciuto come? Come fai a sapere dove ero, cosa facevo? Lasciamo intanto questo e fermiamoci sulla risposta di Gesù, vedrete cose più grandi. Anzitutto notiamo il passaggio dal singolare al plurale, stava parlando con Natanaele e la grammatica vorrebbe il singolare, sta parlando a Natanaele, avrebbe dovuto dire, caro Natanaele, vedrai cose più grandi. E invece, sentite il testo, abbiamo letto del primo capitolo, il versetto 51, che è la finale del primo capitolo, dice, in verità, io vi dico, passa dalla risposta a Natanaele a il voi che riguarda quelli che stavano con Gesù. Ormai Gesù quanti discepoli aveva nel quarto giorno? Facciamo un po' la conta. Andrea e l'altro di cui si tace il nome, che nel terzo giorno hanno lasciato il Battista per seguire Gesù. Poi Andrea gli porta suo fratello Pietro, quindi è tre. Poi il quarto giorno Gesù si mette in cammino e trova Filippo, quindi quattro discepoli. Adesso Filippo gli porta Natanaele, sono in cinque, no? Potremmo dire i primi cinque. Ora, a Natanaele Gesù ha detto vedrai cose più grandi, lo dice Natanaele, vedrai cose più grandi. Poi a tutti dice in verità vi dico, anche a voi che siete qui con me, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Queste parole rinviano alla scala di Giacobbe, quando il patriarca Giacobbe fuggiva dal fratello che lo stava appunto inseguendo e si ferma a passare la notte a Betel, ha un sogno, vede una scala che unisce la terra con il cielo. e sulla scala vede gli angeli che salgono e scendono da questa scala. Ora qui che salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. È un modo per dire che Gesù è la scala di Giacobbe, cioè è lui che realizza la scala che lega il cielo alla terra, vuol dire il ponte di collegamento, la scala che unisce il cielo e la terra, che permette di salire e di scendere, è Gesù. C'è però una cosa curiosa, che almeno quando io ho letto e riletto il testo mi ha fatto inciampare, allora ve la comunico, che forse inciampate in senso bello, è positivo, perché bisogna inciampare sulla parola per starci, caderci lì e lasciarci scuotere. Perché il movimento degli angeli è visto prima dal basso verso l'alto, salgano, e poi dall'alto verso il basso, scendono? A me sembrerebbe più logico vedere gli angeli che anzitutto scendono dal cielo. Se voi pensate agli angeli, in altre parole, che cosa vi viene in mente? Voi, penso come a me, noi immaginiamo gli angeli che scendono dal cielo, anche quando c'è l'Annunciazione a Maria. Cosa immaginate? L'angelo che scende da Dio ed entra da Maria. Ora, se fate attenzione, il testo però non dice così, perché Gesù dice ai suoi primi discepoli, a Natanaele e agli altri quattro: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire, da dove? Dalla terra, salire e poi scendere. Stupendo, io ci ho pensato su, ma perché anzitutto gli angeli salgono su questa scala? Se la scala dalla terra tocca il cielo e gli angeli anzitutto salgono la scala, vuol dire che sono già sulla terra e vanno su sulla scala fino al cielo e poi dal cielo scendono giù. Ah, certo, perché? Ma perché il cielo è già sceso sulla terra. Il cielo è sceso, è Gesù. E perciò gli angeli sono su Gesù e salgono in cielo a portare su le nostre preghiere e poi riscendono. È stupendo, in altre parole, noi abbiamo una risposta a quello che Giovanni ha già cantato nel prologo. Dal momento che il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi, Giovanni 1,14, il cielo è sceso sulla terra. La scala che tocca il cielo è piantata sulla terra, è Gesù. E dunque gli angeli si muovono dal basso verso l'alto, dal figlio dell'uomo, Gesù, alla trascendenza di Dio. E Papa Benedetto XVI, nella sua prima enciclica, ci ricorda una interpretazione patristica della scala di Giacobbe. Dice Papa Benedetto, citando i padri, che i padri hanno visto simboleggiata in vari modi in questa narrazione della scala di Giacobbe la connessione tra ascesa e discesa, tra l'eros che cerca Dio e l'agape che trasmette il dono ricevuto. L'eros, la passione, il desiderio. Papa Benedetto ci ha detto che Dio è erotico anche, il desiderio di Dio. Ebbene, allora, ricerca e discesa di amore. Vorrei fermarmi qui per lasciare proprio lo spazio a voi. Il prossimo mese, che sarà la nostra puntata alla fine di febbraio, mi sembra il 28 febbraio proprio, parleremo delle nozze di Cana, che accadranno il terzo giorno. Ve lo anticipo già, vi sembra un modo abituale quello di dire il terzo giorno vi fu una festa di nozze? A me ha fatto una bellissima domanda una bambina, i bambini sono formidabili, mi fa: suora Elena, perché il terzo giorno? Il terzo giorno rispetto a che? Bravissima, gli ho detto. nessuno di noi, se sa scrivere, incomincerebbe: il terzo giorno vi fu una festa di nozze. Il terzo giorno rispetto a che? Se io dico il terzo giorno risuscitò dai morti, lo so rispetto a che? Rispetto al venerdì che l'hanno messo in croce. Ma che modo di scrivere è il terzo giorno vi fu una festa di nozze? Se voi scrivete o io scrivo, dico lunedì mattina, domenica, il 25 aprile ci fu una festa di nozze. Il terzo giorno rispetto a che? Ah, rispetto a che? Fai i conti. Giovanni ci vuole come aiutare a riflettere. A che punto siamo arrivati della settimana? Noi finora siamo arrivati al quarto giorno, i tre giorni della testimonianza del Battista, il quarto giorno che Gesù va in Galilea, incontra Filippo e Filippo gli porta Natanaele. Il terzo giorno rispetto a che? Rispetto al quarto. Dunque, 4 più 3 fa 7. Vedete la settimana inaugurale del Messia? La settimana del Messia, il terzo giorno, al vertice della settimana ci saranno le nozze, e questo lo lasceremo per la prossima puntata. Intanto noi ci fermiamo al quarto giorno della settimana inaugurale e ci fermiamo proprio con questa scala tra cielo e terra, tra questo vieni e vedi il Cristo, il Messia di cui hanno parlato Mosè e i profeti. È proprio cresciuto a Nazareth, come dice Filippo a Natanaele, è il figlio di Giuseppe, ha le mani da carpentiere più che da rabbino, perché è uno che ha faticato. E quel vieni e vedi, non fermarti alle tue precomprensioni, lasciati sorprendere dalla novità del Cristo. Di lui hanno scritto Mosè e i profeti, di lui parlano tutte le scritture, ma tu non potrai incontrarlo semplicemente con le scritture in mano, e non basta la Bibbia, vieni e fai esperienza del Verbo incarnato. Allora non sarai più scandalizzato del fatto che venga da Nazareth, e ti accorgerai anche tu che questo figlio di Dio trova dimora proprio nell'umiltà, viene da dove non ti saresti mai atteso, come ci ricorda anche Papa Francesco, viene proprio dalle periferie. Grazie. Colgo le vostre domande. Pronto?
Pronto, sorella, e sono Cosimo, chiamo da Rimini, buonasera.
Buonasera Cosimo, buonasera.
E grazie della sua presentazione, molto ricca e interessante questo seguire.
Grazie.
Dei tre giorni.
Grazie.
Vista la settimana. Io ho una domanda che sempre mi ha così un po' la figura di Giovanni Battista turbato.
Sì.
Come mai, dopo che, appunto come lei ha detto, che Giovanni ha avuto questa rivelazione che Gesù, che poi è suo cugino, no? Figlio di Elisabetta, cugina di Maria, la madre di Gesù. Come mai quando poi è in prigione manda dei suoi discepoli a chiedere a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?
Certo.
Nonostante che lui ha avuto la rivelazione che Gesù è il Messia, sembra proprio una mancanza di fede anche in quello che ha avuto come rivelazione e la testimonianza che ha dato.
Bene Cosimo, io non direi che è una mancanza di fede, ma che certamente c'è un interrogativo, cioè c'è un dubbio, c'è soprattutto una sofferenza interiore che la possiamo comprendere nel contesto in cui si muove la predicazione e l'attesa del Battista. Anzitutto ti ringrazio, tu sei passato da un Vangelo, che è quello che stiamo leggendo noi, è il Vangelo di Giovanni, ai Vangeli sinottici, perché questo interrogativo noi lo troviamo, cioè il Battista che dal carcere manda i suoi discepoli a interrogare Gesù, lo troviamo narrato nei Vangeli sinottici, non così nel quarto Vangelo. Ma nel quarto Vangelo abbiamo, vi chiedevo di sottolinearlo, una cosa che resta enigmatica. Quando Giovanni dice ecco l'agnello di Dio, che cosa avrà pensato Giovanni? E che cosa avranno pensato, cioè inteso, coloro che sentivano questo? È esattamente quello che poi noi riteniamo quando diciamo ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Perché faccio questa domanda? Perché l'espressione agnello di Dio veniva anche utilizzata in un contesto apocalittico. E l'agnello di Dio è una immagine di alto simbolismo che richiama, questo per approfondire vi devo veramente rinviare al libro che citavo in apertura, il mio libretto su Vangelo di Giovanni, i segni dell'amore, dove espongo le varie, lo sfondo biblico relativamente a questa immagine dell'agnello, l'agnello dell'olocausto, l'agnello pasquale, l'agnello del tamid, cioè l'agnello del sacrificio, dell'olocausto giornaliero che veniva offerto, immolato nel tempio e doveva essere senza difetto e senza macchia. E il Battista, indicando Gesù come agnello di Dio, fa esplicito riferimento al peccato, è l'agnello che toglie il peccato del mondo, certo. Poi c'è anche la immagine dell'agnello come servo sofferente del Signore, il profeta che parlando di sé dice maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca, non è più una bestia, non è un animale, qui si sta parlando di un uomo, è il servo del Signore. Ma c'è, ecco, un altro utilizzo, l'agnello apocalittico, e ti dico questo perché allora rispondo, Cosimo, in maniera più ampia alla tua domanda. Il Battista, parlando di Gesù come agnello di Dio, forse faceva riferimento anche ai libri della letteratura apocalittica giudaica, dove l'agnello è vittorioso. Anche nell'Apocalisse di Giovanni, l'Apocalisse di Giovanni, l'ultimo libro della Bibbia, si parla dell'agnello sgozzato come in piedi, ma questo agnello ha sette corna, quindi non è un agnellino, ha sette corna, vuol dire che ha sette, il numero di pienezza, e le corna servono per combattere, no? Quindi se ha sette corna è vincitore, le corna servono per combattere agli animali, quindi le corna forti permettono di vincere, sette corna. Allora, se è così, e anche nell'Apocalisse questo agnello vittorioso ha sette corna, in altre parole, il Battista può presentare Gesù come agnello di Dio, ma intenderlo in questo modo, finalmente arriva l'agnello vittorioso che sbaraglierà i nemici di Dio e arriverà il tempo della giustizia. E questa era proprio anche la domanda angosciante che forse il Battista si portava dentro nel carcere. Ma sei davvero tu? Sei davvero tu? Perché da quando tu sei venuto non è cambiato niente, eh? Non è cambiato niente, nel senso che io continuo a vedere malefatte. Infatti anche il Battista è in carcere perché per i capricci di una donna e l'adulterio che viene da lui rimproverato. Allora, sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro? Nei Vangeli sinottici il Battista parla del Messia come colui che è come la scure messa alle radici degli alberi, nella testimonianza del quarto Vangelo come agnello di Dio. Forse per questo Gesù non dirà mai lui, io sono l'agnello di Dio. Anche questo mi intriga. Perché Gesù non dice mai di sé, io sono l'agnello di Dio? Forse proprio per non dar corda all'interpretazione che il Battista faceva di questa metafora. È come a dire, sì Giovanni, io sono l'agnello di Dio, ma non come lo intendi tu. Io sono l'agnello di Dio, ma non quello con le corna che fa la guerra a tutti. Io sono anzitutto l'agnello di Dio che porta su di me il, sé il peccato del mondo, e solo dopo che sarò crocifisso potrai vedermi vittorioso con, nell'Apocalisse con le sette corna, cioè la pienezza della forza e della vittoria. Ecco, in altre parole allora Cosimo, non so se t'ho solo confuso, voglio dire il Battista non lo dobbiamo vedere come uno che non ha fede, tutt'altro, ma la fede al suo interno può aver, lasciare spazio anche al dubbio, anche in noi, cioè possono convivere le due cose. Avere fede non significa essere esonerati dai dubbi, no, no, aumenta la mia fede e nello stesso tempo sostienimi, perché dentro di me c'è dubbio, c'è ancora tentennamento. Grazie, possiamo passare alla seconda domanda.
Pronto?
Pronto.
Pronto, buonasera sorella. Senta,
buonasera.
Niente, io la ringrazio, ecco, perché è una trasmissione bellissima, insomma, ci fa conoscere tante cose. Però le volevo fare una domanda molto semplice. Ma Natanaele è, diciamo, è uno dei discepoli di Gesù, ma poi diciamo fu chiamato Bartolomeo o no? Non c'entra niente?
No, no, secondo la tradizione c'entra. Mi posso sapere il suo nome?
Caterina.
Allora, Caterina. Sì, Caterina, grazie di questa domanda. Secondo, diciamo, la tradizione poi della Chiesa, siccome nelle... nell'elenco ufficiale dei nomi noi non abbiamo Natanaele, ma ci tengo a dire Giovanni canta fuori del coro rispetto ai sinottici, rispetto a Marco, Matteo e Luca. È nei primi tre evangelisti che noi abbiamo l'elenco dei 12 apostoli. In Giovanni questo elenco non c'è, e finora siamo arrivati al quarto giorno della vita pubblica di Gesù, noi abbiamo incontrato 5 discepoli, di cui uno è taciuto il nome, e la tradizione ci vede lo stesso evangelista, il discepolo amato, cioè Giovanni. Poi abbiamo trovato Andrea, Simone, il fratello, cioè Pietro, abbiamo trovato Filippo e Natanaele. Ora, Natanaele, secondo un'altra tradizione, sarebbe appunto Bartolomeo, però Giovanni ci tiene a dire che è Natanaele e che è di Cana. Guardi che anche altri apostoli hanno un doppio nome, ad esempio Levi, secondo il Vangelo di Matteo, Levi è Matteo, quindi per Marco quel gabelliere chiamato da Gesù che passa, lo vede seduto al banco delle imposte, lo chiama, il nome è Levi. Se legge il Vangelo di Matteo, si chiama Matteo, è la stessa persona, Levi, Matteo, così qui può essere analogo caso. Grazie Caterina, passiamo a un'altra domanda che abbiamo il tempo.
Buonasera,
buonasera.
Elena. Sono
buonasera.
Maria Grazia, buonasera. Sono Maria Grazia.
Grazie. Mi dica Maria Grazia.
Io stavo seguendo Radio Maria mentre sto andando a casa e passavo
sì.
da Biella.
Sì.
Sono di Biella, vicino a Biella, un paese vicino a Biella.
Sì.
Mi sono fermata perché seguendo l'ultima parte che spiegava del terzo giorno,
sì.
Non sono riuscita a comprendere bene la spiegazione. Se per cortesia
sì.
me lo poteva un attimino spiegare meglio, grazie.
Grazie, grazie Maria Grazia. Allora, ho fatto la scansione appunto di questa settimana inaugurale di Gesù Messia, che incomincia con le tre giornate della testimonianza del Battista. Hanno luogo a Betania al di là del Giordano, sono tutte e tre ambientate lì. La terza giornata si apre con lo sguardo del Battista puntato su Gesù che passa e con sole due parole: ecco l'agnello di Dio. A queste parole accade che due discepoli del Battista si staccano dal loro maestro per seguire l'agnello, per seguire Gesù, e gli vanno dietro. Il primo a intraprendere il dialogo è Gesù, perché si gira, li guarda e domanda: che cercate? E ho posto l'attenzione su questo, dico: chiediamoci perché fa questa domanda, come a dire: ma perché mi venite dietro? Ma cosa volete? Che cosa vi spinge a seguirmi? E a questa domanda i due rispondono con un'altra domanda: Rabbì, maestro, dove dimori? E qui siamo introdotti dentro un mistero, cioè è chiaro che questa domanda duplice ci porta sempre dentro di più il mistero di Gesù. Dove dimora il Figlio di Dio? Dicevo, è nell'abbraccio del Padre, cioè in questa relazione profonda. Perciò venite e vedrete, venite, vi renderete conto qual è il mio giro di pensiero, dove sono i miei interessi, non solo dov'è la mia casa fisicamente, non è questione di indirizzo, ma il mio modo di vivere, il mio mondo, la mia dimora spirituale. Venite, vedete, ed entrano in questo mondo del Messia e restano incantati. È chiaro che c'è anche, potremmo dire, avrà avuto un eremo, una casupola, un luogo, però questo luogo è come entrare appunto nell'intimità del Figlio del Padre, e non lo dimenticano più. Ecco, questo terzo giorno, che si conclude con le 4 del pomeriggio, si apre poi alla missione, perché Andrea andrà subito a trovare suo fratello Simone, lo porterà da Gesù. Il quarto giorno vede Gesù che decide allora di lasciare Betania al di là del Giordano e di ritornare in Galilea, vale a dire da dove il Giordano entra nel Mar Morto, intraprende la strada di risalita del Giordano fino al lago di Galilea, e strada facendo incontra appunto Filippo e Natanaele. È il quarto giorno su cui ci fermiamo, e la prossima volta, cioè alla fine del il quarto sabato di febbraio, inizieremo il capitolo 2, il terzo giorno, cioè il terzo giorno dopo il quarto, il settimo, il giorno delle nozze. Grazie, credo che ci sono altre domande o dobbiamo fermarci? Lo chiedo a Claudio e a Elisa.
No, dobbiamo concludere, suora Elena.
Dobbiamo concludere.
Sì, dobbiamo concludere.
E allora concludiamo con una sorta di poesiola lirica che ho composto dopo aver pregato su queste cose. La leggo da pagina 61 di questo mio libro, che lo ridico per chi fosse interessato: Vangelo secondo Giovanni, I segni dell'amore, edizioni Messaggero di Padova. Tra cielo e terra, tu, Signore, ci chiami sempre, ci scuoti dal nostro torpore, ci metti in cammino. Tu vieni diversamente da come pensiamo. Vieni dall'umiltà di Nazareth, hai le mani dell'artigiano, conosci la fatica del vivere, il dolore e le attese del cuore umano. Tu sei la scala sognata, la scala mistica che unisce per sempre il cielo e la terra. Buona domenica e buona continuazione della lettura del Vangelo di Giovanni. Grazie e buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.